Darei però ancora la parola a Philippe perché non sia l'ultimo nel giro. E vorrei dire questo, perché questo caviale rimanga nella carta che proponiamo ai lettori dipende anche da noi, dipende dalla qualità del nostro lavoro, dipende anche dalla capacità di trasformare il nostro lavoro. E qui c'è una domanda sul rapporto con le fonti, perché quei tempi stretti con il giornale che chiede dei pezzi tutti i giorni, con poco tempo per riflettere, nei paesi soprattutto dove c'è una stampa forte, c'è una stampa libera, penso in particolare agli Stati Uniti, il rischio del corrispondente è di trasformarsi in un gregario di quello che scrivono i giornali. Quindi i corrispondenti rischiano di diventare dei giganteschi follower di quello che la stampa locale scrive. E questo naturalmente pone dei problemi di autonomia, pone dei problemi, per usare una parola molto grossa, di libertà, e pone un problema invece molto più concreto, che è quello della differenza dei punti di vista. Perché, come avete detto tutti voi, avete sottolineato, il punto di vista di un ospite in un paese è diverso dal punto di vista di un cittadino di quel paese. E questa differenza credo che vada in qualche modo salvaguardata. Ecco, come risolvete il problema del rapporto con le fonti?
Non capisco la tua domanda.
Avete la possibilità di avere delle fonti specifiche vostre, oppure prendete a piene mani dai giornali?
Bah, direi che c'è un misto, c'est un mélange de tout. Enfin, c'est-à-dire que mon premier travail, qui est quand même de lire toute la presse italienne, enfin pas toute, parce que sinon j'y passerai la journée, mais en tous les cas, 4 ou 5 journaux que je juge importants, parmi lesquels tous les vôtres, c'est ma première source. Il est évident que les choses que vous écrivez, bon, tu as dit gentiment qu'il m'est arrivé d'écrire des choses que j'ai portées à ta connaissance, mais très souvent j'écris sur des choses dont vous avez déjà parlé. Simplement, j'en parle d'une autre manière parce que mon journal ne me demande pas une réactivité, ou du moins par rapport à l'Italie, on ne me demande pas une réactivité énorme. C'est-à-dire que c'est aussi ce qui est intéressant de faire ce travail de correspondant depuis Rome, c'est que Rome n'est pas un pays qui, enfin l'Italie n'est pas un pays qui pour le monde fait du hard news, c'est-à-dire qu'on fait très très peu de manchettes avec l'Italie. À la différence de la France qui est mieux traitée dans les journaux italiens que l'Italie n'est traitée dans les journaux français. Et je pense que c'est dû à la fois un peu à la supériorité française, enfin cette espèce d'attitude ce complexe de supériorité qu'ont les Français et qui fait qu'ils regardent d'abord eux-mêmes. Et ce temps que j'ai en plus, c'est du temps justement pour aller après chercher d'autres sources, c'est-à-dire parfois ça peut être les mêmes, hein, c'est-à-dire c'est des gens dont je lis le nom dans le journal et que moi je réappelle ensuite pour me faire confirmer soit ce qu'ils ont dit ou soit pour qu'ils m'en parlent d'une autre manière. Mais ma première source, c'est évidemment la presse et c'est Internet, c'est-à-dire que le monde n'a plus d'abonnement à l'ANSA. On a fait arrêter l'abonnement parce que ça nous coûtait de l'argent et je trouvais que c'était un peu stupide de me mettre un téléscripteur chez moi, enfin maintenant c'est plus comme ça, mais en tous les cas où j'aurais eu toutes les 30 secondes une information, et moi j'ai pas besoin d'une information toutes les 30 secondes. Je travaille, si vous voulez, j'ai pas besoin d'avoir toutes les nouvelles pour les mettre ensemble. J'interviens d'une certaine façon après que la presse italienne, les médias italiens, les ont déjà d'une certaine façon cuisinées. Moi, je fais une cuisine à partir de la vôtre. Voilà. Je ne sais pas si je me fais très bien comprendre. Ça ne veut pas dire que c'est un travail de copiage, hein, pas du tout. C'est un travail de réinterprétation. C'est un travail où j'essaye de mettre l'Italie à la portée des Français, c'est-à-dire à la fois en essayant de déjouer les clichés qu'ils peuvent avoir sur le pays et en la rendant compréhensible, parce que je pense que, peut-être mis à part Israël et la Palestine, il n'y a pas un pays plus compliqué que l'Italie. Le problème de l'Italie, c'est que pour en parler bien, il faut beaucoup de place. Parce qu'on ne peut pas parler de l'Italie d'abord en restant à Rome, on ne peut pas parler de l'Italie simplement en allant à Turin. C'est-à-dire qu'il faut sans arrêt voyager dans le pays, aller du nord au sud, de l'est à l'ouest, pour arriver en restituer d'une façon intelligible toute la complexité. Voilà, c'est pour ça que je n'ai pas besoin de l'information brute, mais j'ai besoin de l'information telle que vous l'aurez présentée pour pouvoir moi ensuite la réinterpréter.
Merci.
Diciamo intanto che il caviale può essere preso anche d'allevamento e quindi costa anche meno, vedi Aquitania dove fanno del caviale ottimo, ma insomma a parte le battute, ma io credo che il problema delle fonti sia per certi aspetti molto meno importante, lo dico tra virgolette, rispetto al passato. Anche noi, per esempio, una delle prime cose che io ho fatto è chiudere l'abbonamento con le agenzie, con France Press, eccetera, perché tanto abbiamo tutto e in tempo reale e soprattutto grande vantaggio dovunque ci troviamo. Quindi anche il problema, anche dal punto di vista dei costi, per esempio di un ufficio di corrispondenza, di una segretaria, di telescriventi, tutte queste cose che la mia generazione ha trovato arrivando qua, sinceramente sono diventate praticamente inutili e soprattutto questo contesto informativo ti consente appunto quello che si diceva, che si stava ribadendo anche Filippo adesso, di viaggiare, perché se una volta ti trovavi fuori dall'ufficio a 500 km da Parigi senza agenzie eri morto se succedeva qualcosa di importante e anzi il giornale quasi ti rimproverava per aver lasciato e essere andato magari a che ne so, nel Périgord. Ecco, oggi un pezzo si può fare tranquillamente al Périgord. Quindi il problema della fonte, ecco, io più che fonte parlerei di relazioni. Ecco, sono le relazioni. Una scelta che io ho cercato di fare il più possibile è quello di, pur avendo moltissimi amici italiani ovviamente, ma di inserirmi il più possibile nella società francese. Quelle sono le fonti poi alla fine, sono i francesi che frequenti, gli imprenditori, i politici, gli avvocati, i professionisti, non solo parigini, che quindi ti danno un'idea di che cos'è questo paese e ti segnalano le cose. I giornali io personalmente li uso più per farmi magari un'opinione o per confrontare degli editoriali, per capire magari più l'internazionale che la Francia in particolare, perché il grande vantaggio della stampa francese, in particolare di un giornale come Le Monde, è che si capisce un po' di più il mondo che ci circonda, molto più della Francia tra l'altro, su Le Monde. E, mentre invece utilizzo, spesso utilizzato come fonte proprio diciamo di notizia o magari per costruire una storia, una cosa che trovo che in Francia è fatta molto meglio che in Italia è la radio, cioè la radio, che tra l'altro si può ascoltare dovunque, è un sistema informativo francese che dà le storie e dà quello. Beh, io la radio italiana la ascolto poco, ma insomma no, i ricordi che ne ho non è fatta così bene come tutto il sistema radiofonico francese, ma non solo France Info, penso anche a France Culture e tante cose. Quindi a volte veramente basta tenere accesa la radio in casa, in macchina, così, e si cade proprio automaticamente su tante notizie, su tante storie, su tanti fenomeni che avvengono soprattutto in... Ecco, non è così invece per la stampa locale, dove invece trovo che la stampa locale italiana ha una fantastica identità di campanile, di regione, quindi uno trova, leggendo la Gazzetta di Mantova, ecco, qui invece il sistema centralista fa sì che anche la stampa locale sia un'emanazione della stampa parigina, addirittura vengono riprodotti gli editoriali scritti a Parigi, vengono riprodotti in vari giornali e la stampa locale francese devo dire che è tendenzialmente abbastanza povera, cioè è un po' di informazione nazionale e un po' di robetta locale, ma raramente c'è la storia, mentre invece la radio è una fonte formidabile di informazione.
Ecco, Anaïs, quando sei fuori o a seguire le elezioni di Obama, come ti è capitato, oppure in Olanda, oppure anche in Francia, spesso il giornale ti chiede di produrre dei servizi originali, quindi di parlare con le persone, di fare delle interviste, per completare con questo tuo lavoro il lavoro del corrispondente che fa invece un'analisi più generale dei fenomeni. Ecco, spiega questa caratteristica del tuo lavoro.
Sì, beh, lì c'è, avendo un po' provato i vari paesi, cioè sicuramente ci sono delle differenze forti. Cioè, in Francia non è facile lavorare per un corrispondente straniero e per un corrispondente italiano in particolare, perché io ammetto di avere un vantaggio, tra virgolette, competitivo, che è stupido, però è, sono bilingue, mia madre è francese e io parlo un francese perfetto, insomma, e questa cosa al telefono sembra sciocco, ma dà subito una buona impressione e apre le porte più facilmente che se non si parla bene il francese. Questo è per dire una cosa banale, ma quello che è vero è che i francesi, uffici stampa, istituzioni varie, governi, ministri, eccetera, non hanno un atteggiamento di grande accoglienza per i corrispondenti stranieri, come invece può capitare, adesso Richard e Philippe confermeranno meno, ma un corrispondente francese a Roma, se chiama Palazzo Chigi, è molto probabile che venga, comunque che riesca a parlare immediatamente con qualcuno. A Parigi, viceversa, se chiami Matignon o l'Eliseo, c'è tutta un'altra fila molto lunga e finalmente capisci che se non hai veramente una relazione di lungo corso, non arriverai da nessuna parte. Questo è un po' il complesso di superiorità che diceva Philippe e quindi lì è davvero importante avere la conoscenza, il tempo per tessere le relazioni. In America io invece ero stupita che quando sono stata per la campagna di Obama dovevo cercare un deputato, non mi ricordo neanche bene, ho chiamato al congresso la segretaria del deputato e dopo mezz'ora il deputato mi ha richiamato, abbiamo fatto un'intervista, cioè è stato immediato per loro, reporter italiano, francese, è giornalismo e comunque si risponde ai giornalisti, cioè è una regola, come dire, iscritta proprio nella mentalità e questo facilita, al di là della bravura o meno dei singoli colleghi. Queste, diciamo, sono due realtà che ho potuto confrontare e che sicuramente sono molto diverse. Quello che diceva Massimo è vero, il sistema informativo francese è molto diverso, i giornali sono soprattutto cioè la stampa è soprattutto di analisi, commenti, ha un, diciamo, un tempo lento che non corrisponde a quello italiano, il tempo veloce, la reattività assoluta è la radio, cioè ascoltare, io il primo consiglio che do a chiunque viene a Parigi per fare un reportage, per lavorare, seguire, è quello di accendere la radio tra le 7 e le 9, perché tu spegni la radio alle 9 e sai tutto, cioè sai quale sarà la giornata, hai sentito le interviste dei ministri, il film che sta uscendo, la rassegna stampa. La radio è praticamente, in qualsiasi casa è accesa se uno viene qua. La stampa locale è vero che non si trovano notizie, però è molto popolare, è la grande differenza, cioè la stampa nazionale in Francia ha una diffusione limitata, contrariamente all'Italia, e la stampa locale è quella che è più venduta. Però sono d'accordo che non ci trovi grandi storie, ma in campagna elettorale succede che un candidato presidente dà un'intervista a Sud-Ouest piuttosto che a West France, cosa che in Italia non sarebbe, insomma, è difficile immaginare un candidato premier che dà l'intervista al Tirreno, per dire, come prima intervista di campagna elettorale. Quindi ci sono queste differenze, insomma, bisogna sapere conoscere e muoversi in queste diversità. E per il rapporto con le fonti, sì, tenendo conto appunto di queste piccole difficoltà sui francesi che io credo abbiano un po' di, così, non so, affettuosamente dico, di spocchia, e comunque non hanno quello spirito di accoglienza che c'è a Roma per i corrispondenti stranieri. Superato quello, credo che poi le relazioni invece sono molto, molto più facili, molto più serie, e nel tempo uno si fa un'agenda di nomi e di persone e tutto sommato, diciamo, il mondo politico e culturale francese è abbastanza ordinato, quindi creandosi poi delle relazioni si va avanti anche a lungo con un certo tipo di lavoro, insomma.
Ecco, Richard. In realtà è stato Berlusconi un pochino a cambiare l'atteggiamento nei confronti della stampa straniera, perché è stato il primo, durante il suo primo governo, a creare proprio un ufficio che rispondeva alle richieste e alle interlocuzioni con i corrispondenti stranieri. Il suo primo addetto stampa in riferimento ai giornalisti stranieri e ai corrispondenti era Jacques Gavronsky, che ha fatto questo lavoro per tutta la durata del suo primo mandato. Non mi ricordo se poi l'ha fatto anche nel secondo governo, nel terzo governo, poi è diventato senatore. E quindi Berlusconi ha cambiato questo costume. Naturalmente Monti parla molto con la stampa straniera. Monti ha rilasciato una serie di interviste praticamente a tutti i giornali esistenti nel mondo, in qualche modo. E vorrei però chiedere a Richard se è difficile crearsi dei rapporti diretti, trovare un'interlocuzione nel palazzo italiano, diciamo così, nel mondo del potere italiano.
Grazie, no, affatto no, penso che sia un mondo abbastanza permeabile per i giornalisti stranieri. Devo dire che è più facile colloquiare con Palazzo Chigi, con questo governo, che con i governi precedenti. Almeno qui abbiamo delle risposte, e sono delle risposte coerenti. Ricordo di difficoltà che ho avuto con altri uffici stampa, non voglio fare dei nomi, ma questo da 15 anni, dunque capire a chi mi riferisco, e dove le risposte erano, si facevano attendere, poi erano fumose, mancavano di forza, e a volte erano anche contraddittorie con la realtà politica del momento. Sono abbastanza d'accordo con Philippe Ridet quando dice che il nostro lavoro è di mettere l'Italia alla portée dei Français, mettere l'Italia alla portée dei Français. Non ci chiediamo, i nostri giornali non ci chiedono di seguire nevroticamente le subrosso incomprensibili per loro della politica italiana. Dobbiamo prendere, facciamo un pezzo di politica alla settimana, mettiamo, e in questo pezzo dobbiamo cercare di dare una spiegazione un po' generale. E dunque per questo è ovvio che abbiamo bisogno di contatti personali, perché dobbiamo prendere una distanza rispetto a tutto quello che viene pubblicato giorno dopo giorno, se non ore dopo ore. E dunque mi capita spesso, per esempio, che uno che fa una grande intervista nel Corriere o nella Repubblica, e ci sono tanti, mi capita spesso di richiamarlo dopo per chiedergli un angolo, un modo di spiegarlo per l'estero, perché quello che ha detto è troppo italiano e non è molto di facile lettura. E devo dire che il vantaggio di essere qui in Italia da un po' di tempo dà questa agilità, questa facilità di contatto o di relazione con il mondo politico, ma anche con il mondo economico, la stessa cosa, e dà anche, mi consente anche di avere il background per poter pensare che sì, ma l'ha detto 18 mesi fa o 15 anni fa. Tutto questo per dire che è ovvio che il materiale sul quale lavoriamo è quello dei quotidiani, e le seguiamo, le leggiamo tutti. Ci sono 5 giornali ogni giorno che mi compro, tra cui la Repubblica, ovviamente, la Stampa, il Corriere della Sera. Ma una volta fatto questa lettura, una volta preso la parola forte del giorno, e io cerco di dare una spiegazione un po' più generale. Per fare questo devo far parlare qualcuno. È ovvio che mi dispiace di dover fare questo nome, mi sembra che è stato menzionato 7-8 volte, per spiegare i problemi di Berlusconi questi ultimi giorni, ho dovuto andare da membri del dirigenti del suo partito e dire: ma che cosa vuol dire, tu come ti colloqui in questo? E questo è veramente molto importante. Del resto, ogni volta che mando un pezzo brutto nel senso grezzo al mio giornale, mi richiama la specialista dell'Italia, e mi dice: sì, ma vai a intervistare un professore di scienza politica o di diritto, perché non si fida di quello che il politico ha detto. Questo è un classico, e adesso ho capito questo.
Capita anche a noi.
E ogni volta cerco il professore che mi può spiegare l'Italia, che io ho capito, ma a Parigi preferisco avere una fonte sicura, tra virgolette.
Matteo. Ma io sono d'accordo con tutto quello che hanno detto i miei colleghi. Metto solo qualche puntualizzazione. Intanto la differenza fondamentale, vedete, della classe politica è questa: che un politico italiano cui telefona un giornalista straniero si sente molto lusingato, molto importante. Poi spesso non ha nulla da dire, non parla le lingue, spesso nemmeno l'italiano, quindi alla fine poi non è che abbia tutto questo messaggio da consegnare al mondo. Però la differenza è che un politico italiano che viene chiamato dall'estero per una serie di ragioni psicologiche che fanno parte delle caratteristiche nazionali è molto lusingato da questa cosa. A un politico francese non interessa assolutamente nulla uscire su un giornale straniero, perché ha una visione strettamente franco-francese, ha un rapporto con la stampa che è molto sorvegliato, molto attento, molto calibrato. In Francia devi far rileggere l'intervista che hai fatto al politico, e quindi è molto più difficile, ma non per cattiveria o per snobismo, perché proprio non gli interessa. Fino a episodi incredibili. Cioè, io ho intervistato Hollande da presidente, ci siamo dovuti mettere in 6 giornali di 6 differenti paesi per avere l'intervista, e prima di andare all'Eliseo l'ufficio stampa mi ha chiesto di mandargli una mia biografia. Io volevo dire: ma cosa ve ne frega di sapere che sono nato a Modena, non è che le mie domande cambino a Hollande. Però mi hanno chiesto questo, una cosa impensabile, inimmaginabile in Italia. D'accordissimo. Ecco, devo dire qui è cambiato un po' da Sarkozy a Hollande. Una delle piacevoli novità dell'attuale gestione è che c'è un po' più di interesse, o quantomeno un po' più di cortesia, nei confronti dei corrispondenti stranieri. Io mi ricordo che mandavo le mail ai vari uffici stampa dell'Eliseo, di Matignon, dei vari ministeri, e notate di gente che poi conoscevi benissimo, perché la vedevi alle conferenze stampa, la incrociavi tutti i giorni, e non ti rispondevano nemmeno. Cioè, tu mandavi la tua supplica all'eccellentissimo, mi conceda 2 battute, 10 minuti, eccetera, e questi neanche ti rispondevano. Adesso va un po' meglio, fra l'altro grande novità all'Eliseo, cioè all'ufficio stampa dell'Eliseo, c'è qualcuno che parla l'inglese adesso. Sapete che mi telefonò un collega americano e disse: ma io sono appena arrivato a Parigi, non parlo una parola di francese, e all'ufficio stampa dell'Eliseo non c'è nessuno che parla l'inglese. Cioè, cose inimmaginabili. E secondo aspetto che volevo precisare, sì, le fonti. Allora, è chiaro che la lettura dei giornali la facciamo tutti, perché dobbiamo mandare in redazione entro le 11 del mattino quello che si chiama un menu, cioè una serie di proposte per la giornata, o di avvenimenti che si sa che si verificheranno, o di cose che sono successe nella notte, o di servizi che ti sono venuti in mente. Però in generale, secondo me, come giustamente dicevano i colleghi, è per le notizie, per sapere quello che succede, è crollata la Torre Eiffel, è meglio affidarsi alla televisione o alla radio. Perché se crolla la Torre Eiffel, la tipica reazione di un giornale francese è: beh, ne parliamo domani facendo un'intervista all'ingegnere, un'intervista a uno psicologo che ti spiega il significato simbolico della Torre Eiffel, un'intervista al discendente dell'ingegnere Gustave Eiffel, ma nessuno ti mette in prima pagina la foto della Torre Eiffel crollata col titolo "è crollata la Torre Eiffel". E questo viene dato per assodato, già saputo, e forse è anche giusto, perché poi in fin dei conti i giornali non servono più tanto a dare le notizie. Noi pubblichiamo delle notizie che tutti sanno già, perché come noi hanno visto la televisione, la radio e hanno letto internet. La cosa secondo me interessante, se posso portare un'esperienza personale, ma forse in fin dei conti siamo qui appunto per raccontare i fatti nostri, io, vedete, quando sono stato spedito a fare il corrispondente, non avevo la formazione classica del corrispondente. Cioè, generalmente il corrispondente è un giornalista che si è sempre occupato di esteri, o per alcune sedi tipo Bruxelles, Francoforte, di economia, e che quindi generalmente si occupa di esteri. Cioè, la Ginori, prendiamo la Ginori e la mandiamo, che so, a Brasilia, potrebbe anche essere un'idea. Io invece mi sono sempre occupato professionalmente di quello che in gergo giornalistico si chiama il secondo sfoglio del giornale, cioè la parte che interessa pochissimo ai direttori, secondo me interessa un po' di più ai lettori, che è tutta la parte società, cultura, spettacoli, eccetera. Cioè mi sono sempre occupato d'opera, quindi non ero proprio la persona, la prima persona a cui pensi per mandarla a Parigi, tanto più che l'opera adesso è un disastro. Però, ecco, in questo modo, secondo me, intanto io mi occupo, mi divido molto, per cui metà del mio tempo, sì certo, è chiaro, ci sono le presidenziali, non posso non fare le elezioni presidenziali, però almeno metà del mio tempo io la dedico alle mostre, a quello che succede, ai libri che escono, alle polemiche intellettuali, e da questo punto di vista, e qui non vorrei poi essere linciato o decapitato in Place de Grève qui di fronte, devo dire che alla base c'è anche un ragionamento non sbagliato. Mi dispiace doverlo dire e appunto scatenerò forse l'indignazione, ma le sorti del mondo non è che si decidono a Parigi oggi, come del resto non si decidono a Londra. Nonostante la Force de Frappe, probabilmente per sapere dove va il mondo e come cambia il mondo sarebbe più importante avere qualcuno a Pechino o a Delhi o a Brasilia o a Johannesburg che a Parigi. Invece Parigi resta una sede straordinariamente interessante, non per le hard news, ma per appunto il secondo sfoglio, perché è ancora una città vivacissima, è ancora una città dove ogni giorno ci sono 10 fra mostre e spettacoli che ti dispiace di non poter vedere. Da questo punto di vista credo che il mestiere di corrispondente, almeno nelle capitali europee, stia molto cambiando. Cioè, io il congresso socialista, che a parte il fatto che come complessità, scusami, non ha nulla a che invidiare, io non ho ancora capito come viene nominato questo comitato centrale socialista, è una cosa al cui confronto Bisanzio era elementare. Ecco, ma soprattutto non interessa a nessuno, ecco, io piuttosto che andare a Tolosa a sorbettarmi 2 giorni di bla bla socialista o in futuro andare a sorbettarmi 2 giorni di bla bla dell'UMP, e preferisco andare a vedere la mostra Bohème di Carsen al Grand Palais, che è un gioiello e che probabilmente interessa al mio lettore più di sapere quanti posti nel comitato centrale socialista ha la corrente di Harlem Désir piuttosto che quella di Cambaderis.
Ecco, penso, guardo il nostro presidente, che andiamo verso la chiusura, no, della nostra discussione. Chiederei a Filippo e anche agli altri colleghi di farci un'analisi della differenza tra i giornali italiani e i giornali francesi. Beh, se ne è accennato un po', no? È venuto fuori questo tema.
Quindi... Sì, ma le differenze elles sont enormes, elles sont abyssales, enfin, on l'a dit, d'abord vous avez une presse qui globalement, même si vous aussi vous êtes en crise, enfin je parle de la presse papier, se porte mieux que la nôtre. Anaïs l'a très bien dit, il faudrait refroidir les journaux italiens et réchauffer un peu les journaux français. Moi, je sais que mon opinion sur la presse italienne a beaucoup varié depuis 4 ans. Quand je suis arrivé, j'étais comme un enfant dans un magasin de bonbons. J'étais complètement séduit. Je repartais du kiosquier avec des piles de journaux enfin, j'avais l'impression d'être aux États-Unis un week-end. Enfin, c'était formidable. Et puis, petit à petit, j'ai trouvé, et là, je serais peut-être un peu sévère, que cette presse italienne qui est si réactive, si riche, je la trouve malgré tout, enfin il m'arrive maintenant de la trouver très alignée les uns sur les autres, enfin c'est-à-dire que mis à part les maquettes et le traitement, je vois pas beaucoup de différence dans le déroulé des journaux. Et je dois dire que je me suis un peu fatigué de ces articles qui parfois font une demi-page et qui pourraient facilement se résumer en 12 lignes. Moi, je dis très souvent ça. Je dis d'un Republica, la brève, c'est une demi-page. C'est-à-dire la brève, c'est-à-dire le petit article court qu'on peut trouver dans Le Monde. Chez vous, c'est une demi-page. Et alors, on peut faire une demi-page assez facilement en mettant des photos, etc. Par contre, je trouve que vous avez une qualité, et là, c'est pas une critique, vous avez une meilleure science de la mise en scène de l'actualité. Je pense que ça, c'est très très important, de tout ce qui concerne le hors-texte, les graphiques, le visuel, la titraille, etc. Vous êtes beaucoup plus fort que nous. Vous allez beaucoup plus loin dans ce sens-là. Et ça, je pense que c'est, on aurait beaucoup de leçons à prendre de la presse italienne, nous, presse française. Et je dirais pour conclure, hein, ce que je regrette, c'est qu'il n'y ait pas un journal qui serait l'équivalent du Monde en Italie, c'est-à-dire un journal dense, bref, et je dirais dans lequel on peut faire totalement confiance, même si je sais bien qu'il ne faut pas faire confiance totalement au Monde. On a aussi annoncé la mort de Monica Vitti, qui, Dieu soit loué, est toujours en vie, 20 ans après. Mais je me souviens, par exemple, dans Repubblica, il y a 4 ou 5 ans, où vous aviez annoncé la libération de Ingrid Betancourt par un commando franco, je ne sais trop quoi, et ben voilà, c'était faux. Donc ce que je dirais, c'est l'enthousiasme, la réactivité, cette espèce de cette façon que vous avez d'un journal à l'autre de vous répondre aussi. C'est-à-dire que ça me fait penser peut-être à ce que pouvait être la presse française au XIXe siècle quand elle était violente aussi, quand il y avait des affrontements intellectuels d'un titre à l'autre. Et je l'envie, et en même temps, il me manque un peu de ce qui faisait mon quotidien de français, c'est-à-dire un journal comme Le Monde qui d'une certaine façon m'explique, me raconte et qui me donne l'impression que d'une certaine façon Le Monde est plus simple après que je l'ai lu qu'avant, alors que en lisant la presse italienne, j'ai une connaissance qui, je trouve qu'elle est trop proche du trop proche de la mousse de l'événement, c'est-à-dire voilà, c'est ça que je dirais, mais en même temps, bon, je pense que chacun fait les journaux qui correspondent à ses lecteurs. Enfin, je dis pas qu'il faudrait importer un modèle de presse française en Italie. Je pense que la presse française fonctionne à peu près plutôt mal que bien, parce que ses lecteurs sont avant tout des Français, et que la presse italienne fonctionne bien parce que les lecteurs sont avant tout italiens. Donc je pense qu'on fait le produit aussi pour les gens qui nous achètent.
Ecco, sentiamo Mattioli, che qui da soltanto da due anni, sulla differenza che trova tra i giornali dei due paesi.
Beh, per una differenza abissale, la vedete tutti se leggete i giornali dei due paesi, generalmente le prime pagine dei giornali italiani sono uguali. Cioè la scelta delle notizie con cui aprire il giornale da mettere in prima pagina è la stessa. Sono sostanzialmente sovrapponibili, no? Poi chiaramente ci sono le differenti posizioni politiche, no? Però comunque il fatto che viene sbattuto in prima pagina è quasi sempre lo stesso. Spesso anche con titoli imbarazzantemente identici. In Francia è assolutamente diverso. Cioè è rarissimo che i giornali francesi, è chiaro, Hollande vince le elezioni, è la notizia d'apertura di tutti i tre giornali, di tutti i quattro giornali. Ma in generale voi vedete le prime pagine diversissime le une dalle altre. Perché appunto i giornali francesi sono culturalmente, tradizionalmente, storicamente meno legati all'urgenza della notizia. Paradossalmente questo che è un limite nella nostra testa di giornalisti italiani, legati all'idea, oddio, non abbiamo l'ultima dichiarazione dell'ultimo sottosegretario sull'ultimo scandalo che coinvolge l'ultimo governo, oddio, abbiamo preso il buco. Ecco, questa che è un limite nella nostra formazione di giornalisti italiani, paradossalmente sul futuro diventerà una tu. Perché? Perché col fatto che i giornali sempre meno servono a dare le notizie, e sempre più serviranno a ragionarci sopra, cioè sempre più sarà importante l'analisi più che la notizia grezza, in questo senso secondo me i giornali francesi e i giornalisti francesi sono più attrezzati di quelli italiani, cioè hanno questo distacco dalla notizia minuto per minuto, dall'avvenimento giorno per giorno, dal fatto nel suo divenire, da essere secondo me più attrezzati a ragionarti sopra e comunque a collocarti il fatto in un contesto storico, sociale, politico più ampio, il che rende secondo me la lettura dei giornali francesi contemporaneamente molto illuminante e molto deludente. Deludente se tu cerchi cosa è successo. È illuminante se una volta che sai in televisione, alla radio, su internet cosa è successo, il giornale francese riesce generalmente bene a spiegartelo, a farti entrare nella notizia. No, poi ci sarebbe un discorso da fare sulla qualità della scrittura, ma qui andiamo in un ambito forse un po' troppo specialistico. I giornali francesi hanno una qualità di scrittura molto variabile, secondo me, mentre quella italiana mi sembra più omogeneizzata su un modello tipo di scrittura giornalistica, però questo forse è un discorso un po' tecnico, quindi mi taccio.
Sai, c'è anche un problema di concorrenza, uscire certo. All'una del pomeriggio, non avere concorrenti ti rende la vita molto molto più facile.
Sì, però anche
io vorrei per un giorno solo della vita non avere concorrenti quando esce il mio giornale.
A parte alzarsi all'alba.
Però Figaro, Libé e i Parisien escono da mattina.
Sì, però.
Ce qui manque souvent dans la presse italienne, c'est les journaux, c'est les articles sur ce qui va arriver. Moi, je suis très surpris de ça, c'est que je me dis, aujourd'hui, je vais trouver un article sur, par exemple, je sais pas, on savait que Berlusconi, le jugement à Milan dans l'affaire Mediatrade était rendu le vendredi, par exemple. Je me suis dit, le jeudi, je vais avoir un papier qui va me re-raconter l'histoire. Eh ben non, le jeudi, j'avais rien. Par contre, le vendredi... Une fois que la nouvelle est tombée, là, j'avais 12 pages. Donc, ce qui me manque un peu, c'est d'en avoir une, au moins, pour me rappeler avant que la nouvelle tombe. Et nous, effectivement, au Monde, on ne fait que ça. On raconte très, très peu l'actualité de la veille, puisqu'elle est morte et enterrée. Par contre, on essaye de raconter ce qui va arriver, ce qui est un exercice qui, parfois, est très dangereux. Je te l'accorde, mais qui peut-être est aussi une façon de décrypter en amont ce que la télévision, la radio, le net va raconter au moment T.
Infatti, scusa, c'è una tipica cosa dei giornali francesi che su quelli italiani non c'è, che è l'agenda de la semaine. Il journal du dimanche è può piacere o no, ma è prezioso perché ha questo colonnino con tutto quello che succederà nel corso della settimana, che io tutte le settimane mi ritaglio, mi appendo sul computer, perché sai, è eccezionale, no? Ti dà veramente, e lo dà anche al lettore, cioè non è una cosa d'uso dei giornalisti, è anche uso dei lettori che sanno che questa settimana succederanno queste cose, non è poco.
Il direttore del Paese, Javier Moreno, dice quello che diceva Filippo. In tutte le riunioni chiedo ai giornalisti che non voglio la parola ieri, ma voglio solo la parola domani. Finita la riunione, si prende tutta la giornata di ieri e si mette sul giornale. No, vorrei chiedere a Naïs che cosa lei invidia ai giornali francesi e che cosa invece pensa che il giornalismo italiano potrebbe dare come modello al giornalismo francese.
Sì. C'è qualcuno che dice gli stipendi, no?
Gli stipendi di chi? Ma di quali? Italiani o francesi?
Non è che sia... No, dei francesi li abbiamo detto. Sicuramente questa capacità di inquadrare poi gli avvenimenti, dare il contesto, l'analisi, quello che qui chiamano decryptage, che sarebbe... come lo possiamo tradurre, decodificazione, sì, insomma è il nostro approfondimento, e, quello che è una cosa che hanno sempre avuto, e come sono d'accordo con quello che dice Alberto, che paradossalmente sembrava superata in una certa fase storica e adesso torna diciamo attuale, e credo che i giornali italiani vanno anche verso quello. Non so, io comunque volevo un attimo anche scartare, così mettere un'altra cosa sul tavolo, anche se stiamo concludendo, perché credo che quello che diceva Alberto sull'essere corrispondente in Europa, parliamo in effetti ormai, cioè il mondo è cambiato, dobbiamo rendercene conto, non solo perché c'è internet e tutto il resto, però Londra e Parigi sono a 2 ore di treno, cioè uno va qua alla stazione della Gare du Nord e esce a San Pancreas, e sempre a Gare du Nord esci a Bruxelles centrale in un'ora, è come una metro praticamente, in 3 ore sei ad Amsterdam, in 3 ore sei a Francoforte, Purtroppo diciamo Milano non è collegata così bene perché c'è questo dettaglio del Lione-Torino, però comunque è un'ora d'aereo, insomma ci sono voli ogni ora. Siamo in Europa, credo che i corrispondenti oggi hanno anche questo ruolo, cioè aprire, noi facciamo, insomma siamo sulla direttrice Roma-Parigi e parliamo di questo, però credo che quello che può dare un corrispondente oggi per giustificare appunto il privilegio e, e il suo ruolo è dare anche un orizzonte di questo tipo che è l'orizzonte europeo, cioè, credo che l'Europa purtroppo ha tanti problemi, uno di questi è che non viene raccontato e parliamo solo di economia quando parliamo di Europa. Ecco, se i corrispondenti oggi, ognuno, anche diciamo, in queste varie sedi che sono vicine eppure ancora molto ancorate nelle nazioni, dialogassero e avessero questa visione, credo che i lettori, perché io penso ai lettori, diciamo un ventenne di oggi, ecco, non pensa più alla Francia come la Francia, la Germania, pensa all'Europa, cioè per lui esiste già questa cosa e forse anche questo è un cambio diciamo culturale, giornalistico che va pensato.
Massimo.
Sempre sulla tematica. Ma io credo che sia molto difficile generalizzare stampa italiana, stampa francese. Dicevo prima delle radio, credo che una grande differenza vada fatta per esempio tra stampa quotidiana e settimanali. Cioè, settimanali francesi, a differenza dei quotidiani, trovo che siano decisamente molto più informati, più vivi, più pieni di notizie, di storie e di approfondimenti sia sull'internazionale ma anche sulla società francese di quanto non lo siano i settimanali italiani, che attraversano invece una fase di grande, a mio avviso, involuzione per non dire decadenza. E quindi già questa distinzione mi pare importante. Poi c'è giornali freddi, giornali caldi, come dicevi. Io ricordo proprio una cena con Philippe Ridé a Parigi quando arrivò la notizia dell'imminente fidanzamento di Carla Bruni e Sarkozy. Ecco, io praticamente mollai la cena, scattai, cominciai a telefonare, a parlare. Ecco, loro erano assolutamente impassibili, è come se praticamente la notizia l'abbiamo data sui giornali italiani e assolutamente non quelli francesi. Credo che ci sia una differenza di fondo, di approccio, proprio di sensibilità culturale e di modo di fare il giornale. I giornali è che noi italiani tendiamo a raccontare la politica italiana e la società italiana molto di più di quanto facciano i francesi, mentre invece i giornali francesi tendono a raccontare di più il mondo e quello che c'è intorno alla Francia. È vero quello che diceva Mattioli, il mondo non è più a Parigi, però è anche vero che a Parigi si studia e si capisce il mondo molto più che a Roma o che da altre parti, quindi come osservatorio mi pare importante. Ecco, l'altra cosa che invece credo che i giornali francesi pecchino un po' meno di provincialismo di quanto a volte pecchiamo noi, nel senso che a me è capitato più volte di sentirmi dire dal giornale: ma questa notizia l'ha già scritta Repubblica, o questo servizio l'ha già fatto Repubblica. Sì, ma io ve l'ho mandato due giorni prima. Beh, ma non importa, è uscito su Repubblica, quindi a quel punto lì quella notizia lì non esiste più, e credo che succeda anche da voi. Ecco, qua invece citina tranquillamente Liberation ha scritto che, ed è un pezzo di Le Figaro, cioè non c'è questa... c'è una sana concorrenza, probabilmente come in tutti i sistemi, ma non c'è questa competitività così esasperata per cui addirittura la notizia data da un giornale concorrente non esiste più. E quindi ecco, questo penso sia a grandi linee la grande differenza, proprio di approccio alle cose.
Richard, conclusione a te.
Sarò breve. Sì, diceva il cardinale Ruini che non serviva a niente di comprare tutti i giornali italiani, sono la fotocopia l'uno dall'altro, basta comprare e leggere Avvenire. Ma parlava per la sua parrocchia. Sì, io sono sempre affascinato dai giornali italiani per la loro vivacità, che è un stimolo per noi, perché... e ci buttiamo sul telefono per dire annuncia Repubblica, annuncia la... e poi a Parigi sento sì, va bene, vediamo fra tre giorni. Dunque questa vivacità italiana e anche a volte fonte di confusione, di ritorno nevrotico sugli eventi, ma è un stimolo per un corrispondente sicuramente. Quello che il mio rimprovero è quello che ha fatto Philippe, cioè la mancanza di background, per esempio sugli scandali di corruzione. A me servirebbe sapere, sì, ma da dove esce questo qua? E si va su internet, neanche su internet si trova. Avete una cosa meravigliosa nei giornali italiani, sono i fumettisti. Delle Alten e Foratini per me sono dei editorialisti molto preziosi, un po' come nel New Yorker, lo è il fumettista del New Yorker. Purtroppo in Francia non abbiamo questa verva, questa capacità di prendere la distanza con un disegno.
Ero qui.
E poi, ma non penso che ci vuole andare più avanti su questo. A volte servirebbe delle analisi che siano più distanti dalle fonti, cioè dal potere, o dalle, sia per dire che ha ragione, sia per criticarlo. Ma un'analisi più fredda servirebbe, a mio parere. Detto questo, ribadisco quello che dicevo, è la vivacità dei giornali italiani che mi piace e che non ritrovo spesso nei giornali francesi, nel mio giornale, voglio dire. Grazie.
Bene, credo che avete sentito la passione per questo mestiere e anche l'elemento della qualità che questo mestiere può dare ai nostri giornali e può dare poi alla comprensione dei fenomeni. I giornali si fanno per il diritto dei lettori di conoscere e di sapere, e certamente il lavoro del corrispondente stabile che vive in un paese e che cerca di filtrare la cultura, le abitudini, il modo di vivere, le trasformazioni di quel paese sono uno strumento della conoscenza. Per cui penso che questo mestiere durerà nel tempo, nonostante la crisi dei giornali. Credo anche, avete sentito parlare di internet, ma molto di stampa scritta. Io credo che ci sia una ragione nella sopravvivenza dei giornali. I giornali non sono flusso. Nel flusso, se ci pensate bene, conta quello che contano i fiumi, la velocità del trasporto e la capienza, la portata. Soltanto che poi nel trasporto c'è di tutto, c'è della merce importante, ci sono dei detriti. Un saggio di Habermas viaggia incollato con la pernacchia di un blogger senza un segno distintivo di qualità e viaggeranno incollati per l'eternità. Il giornale è un'altra cosa, il giornale sta dentro flusso, scarta moltissimi pezzi di informazione e con quei pieces of news che trattiene cerca di costruire una cattedrale che assomiglia alla giornata che abbiamo attraversato, alla fase che stiamo vivendo, in modo che chi entra lì dentro può avere uno sguardo d'insieme. E nel fare questo, nell'usare questo criterio di assoluta discrezionalità, nello scartare e lasciar scorrere delle notizie che scorreranno sui siti e nel trattenerne alcune sulle quali lavorare per questa costruzione, lo fa in nome della ricerca di senso, della ricerca di significato, che è poi una delle ragioni più alte di questo mestiere, ricercare il significato delle cose, cercare il senso della giornata che abbiamo attraversato. Ecco, credo che tutto questo spieghi come i giornali combattono in qualche modo a mani nude contro i mezzi onnipotenti di cui abbiamo parlato prima e tuttavia fanno la loro battaglia. Grazie.